Se arrivati a questo, siedo sotto un albero, sulla sponda di un fiume, in un mattino assolato.
È un evento futile e non passerà alla storia.
Non si tratta di battaglie e patti di cui si studiano le cause, né di tirannici degni di memoria.
Tuttavia, siedo su questa sponda, è un fatto. E se sono qui, da una qualche parte devo pure essere venuta. E in precedenza devo essere stata in molti altri posti.
Proprio come i conquistatori di terre lontane, prima di salire a bordo.
Anche l'attimo fuggente ha un ricco passato. Il suo venerdì prima di sabato, il suo maggio prima di giugno.
Ha i suoi orizzonti non meno reali di quelli nel cannocchiale dei capitani.
Quest'albero è un pioppo radicato da anni.
Il fiume è la Raba che scorre non da ieri.
Il sentiero è tracciato fra i cespugli, non dall'altro ieri.
Il vento, per soffiare via le nuvole, ha dovuto prima spingerle fuori.
E anche se nulla di rilevante accade intorno, non per questo il mondo è più povero di particolari, peggio fondato, meno definito di quando lo invadevano i popoli migranti.
Il silenzio non accompagna solo i complotti, né il corteo delle cause solo le incoronazioni. Possono essere tondi gli anniversari delle insurrezioni, ma anche i sassolini in parata sulla sponda.
Intricato e fitto è il ricamo delle circostanze.
Il punto della formica nell'erba.
L'erba cucita la terra.
Il disegno dell'onda in cui si fila un fuscello.
E si dà il caso che io sia qui e guardi sopra di me. Una farfalla bianca sbatte nell'aria ali che sono soltanto sue, e sulle mani mi vola un'ombra, non un'altra, non un altro, ma solo sua. A tale vista mi abbandona sempre la certezza che ciò che è importante sia più importante di ciò che non lo è.
Sono quella che sono, un caso inconcepibile, come ogni caso. In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido. Così da sotto un altro tronco sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi, ragno, gabbiano, tupo di campagna. Ognuno va subito a pennello ed è portato docilmente finché non si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno molto meno a parte. Qualcuno d'un formicaio, banco, sciame ronzante, una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento. Qualcuno molto meno fortunato, allevato per farne una pelliccia, per il pranzo della festa. Qualcuno che nuota sotto un vetrino. Un albero conficcato nella terra a cui si avvicina un incendio. Un filo d'erba calpestato da incomprensibile vento. Uno nato sotto una cattiva stella, buona per altri. E se nella gente destassi spavento, o solo avversione, o solo pietà? Se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse, la sorte finora mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo di momenti lieti. Poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare, poteva essere me stessa, ma senza stupore, e ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso.
Chiedo scusa, al caso se lo chiamo necessità.
Chiedo scusa alla necessità, se tuttavia mi sbaglio.
Non si arrabbi la felicità, se la prendo per mia. Mi perdoni, miei morti, se ardono appena nella mia memoria.
Chiedo scusa al tempo, per tutto il mondo che mi sfugge a ogni istante.
Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo.
Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa.
Perdonatemi, ferite aperte, se mi pungo un dito.
Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto.
Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle 5 del mattino.
Perdonami, speranza braccata, se a volte rido.
Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d'acqua.
E tu, falcone, dammi lo stesso, nella stessa gabbia, immobile, con lo sguardo fisso, sempre nello stesso punto, assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato.
Chiedo scusa all'albero, abbattuto per le quattro gambe del tavolo.
Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte.
Verità, non prestarmi troppa attenzione.
Serietà, sii magnanima con me.
Sopporta, mistero dell'esistenza, se strappo fili dal tuo strascico.
Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado.
Chiedo scusa al tutto, se non posso essere ovunque.
Chiedo scusa a tutti, se non so essere ognuno ed ognuna.
So che finché vivo niente mi giustifica, perché io stessa mi sono d'ostacolo. Non avermene, lingua, se prendi in prestito parole patetiche, e poi fatico per farle sembrare leggere.
Una vita all'istante.
Spettacolo senza prove.
Corpo senza modifiche.
Testa senza riflessione.
Non conosco la parte che recito. So solo che la mia, non mutabile.
Il soggetto della pièce va indovinato direttamente in scena.
Mal preparata all'onore di vivere. Reggo a fatica al ritmo imposto dell'azione. Improvviso, benché detesti improvvisare. Inciampo ogni passo nella mia ignoranza. Il mio modo di fare sa di provinciale. I miei istinti hanno del dilettante. L'agitazione, che mi scusa, tanto più mi umilia. Sento come crudeli le attenuanti.
Parole, impulsi non revocabili. Stelle non calcolate. Il carattere è come un cappotto abbottonato di corsa. Ecco gli esiti penosi di tale fulmineta.
Poter provare prima, almeno un mercoledì, o replicare ancora una volta, almeno un giovedì. Ma qui già sopraggiunge il venerdì, con un copione che non conosco. Mi chiedo se sia giusto, con voce rauca, perché neanche l'ho potuta schiarire tra le quinte.
Illusorio pensare che sia solo un esame superficiale, fatto in un locale provvisorio.
No! Sto sulla scena e vedo quant'è solida. Mi colpisce la precisione di ogni attrezzo.
Il girevole è già in funzione da tempo. Anche le nuvolose più lontane sono state accese.
Oh, non ho dubbi che questa sia la prima. E qualunque cosa io faccia si muterà per sempre in ciò che ho fatto.
E quando pronuncio la parola futuro, è la prima sillaba già va nel passato. E quando pronuncio la parola silenzio, lo annullo. E quando pronuncio la parola niente, e creo qualcosa che non entra in alcun nulla.
Nulla è regalo, tutto in prestito. sono indebitata fino al collo. Sarò costretta a pagare per me, con me stessa, a rendere la vita in cambio della vita. È così che stanno le cose. Il cuore va reso e il fegato va reso e ogni singolo dito. È troppo tardi per impugnare il contratto. Quanto devo mi sarà tolto con la pelle. Me ne vado per il mondo tra una folla di altri debitori. Su alcuni grava l'obbligo di pagare le altre. Altri dovranno, per amore o per forza, rendere conto delle foglie. Nella colonna dare ogni tessuto che io, non un ciglio, non un peduncolo da conservare per sempre. L'inventario è preciso e a quanto pare ci toccherà restare con niente. Non riesco a ricordare dove, quando e perché ho permesso di aprirmi quel conto. Chiamiamo anima la protesta contro di esso. E questa è l'unica cosa che non c'è nell'inventario.
Dovrei essere molto veloce nel descrivere le nuvole. Già dopo una frazione di secondo non sono più quelle, stanno diventando altre. La loro caratteristica è non ripetersi mai in forme, sfumature, pose, disposizione. Non gravate dalla memoria di nulla, si librano senza sforzi sui fatti. Ma quali testimoni di alcunché si disperdono all'istante da tutte le parti. In confronto alle nuvole, la vita sembra solida, pressoché duratura e quasi eterna. Di fronte alle nuvole, perfino un sasso sembra un fratello su cui si può contare. Loro, invece, sono solo cugine lontane e volubili. Gli uomini esistono pure, se vogliono, e poi uno dopo l'altro muoiono. Loro, le nuvole, non hanno niente a che vedere con tutta questa faccenda molto strana. Al di sopra di tutta la tua vita e della mia, ancora incompleta, sfilano faestose, così come già sfilavano. Non devono insieme a noi morire, né devono essere viste per fluttuare.
Ad alcuni piace la poesia, ad alcuni, cioè non a tutti, e neppure la maggioranza, ma la minoranza, senza contare le scuole dove è un obbligo. I poeti stessi, ce ne saranno forse 2 su 1000. Piace, ma piace anche la pasta in brodo. Piacciono i complimenti e il colore azzurro. Piace una vecchia sciarpa. Piace averla vinta. Piace accarezzare un cane. La poesia. Ma cos'è mai la poesia? Più di una risposta incerta è stata già data in proposito. Ma io non lo so. Non lo so, e mi aggrappo a questo come alla salvezza di un corrimano.
Non ce l'ho con la primavera perché è tornata, non la incolpo perché adempie come ogni anno i suoi doveri. Capisco che la mia tristezza non fermerà il verde. Il filo d'erba, se oscilla, è solo al vento. Non mi fa soffrire che gli isolotti di ontani sulle acque abbiano di nuovo con che stormire. Prendo atto che la riva di un certo lago è rimasta, come se tu vivessi ancora, bella com'era. Non ho rancore contro la vista per la vista sulla baia abbacinata dal sole. Riesco persino a immaginare che degli altri, non noi, siedano in questo momento sul tronco rovesciato di una betulla. Rispetto il loro diritto a sussurrare, ridere e tacere felici. Suppongo persino che li unisca l'amore e che lui stringa lei con il suo braccio vivo. Qualche giovane ala fruscia nei giunchetti. Auguro loro sinceramente di sentirla. Non esigo alcun cambiamento dalle onde vicino alla riva, ora leste, ora pigre e non a me obbedienti. Non pretendo nulla dalle acque fonde accanto al bosco, ora color smeraldo, ora color zaffiro, ora nere. Una cosa non accetto: il mio ritorno là, il privilegio della presenza, ci rinuncio. Ti sono sopravvissuta solo e soltanto quanto basta per pensare da lontano.
Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì.
È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella.
Non conoscendosi prima, credono che non sia mai successo nulla fra loro.
Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi, dove da molto tempo potevano incrociarsi?
Vorrei chiedere loro se non ricordano una volta un faccia a faccia, forse in una porta girevole.
Uno, scusi, nella ressa, un ha sbagliato numero nella cornetta.
Ma conosco la risposta. No, non ricordano.
Li stupirebbe molto sapere che già da parecchio il caso stava giocando con loro.
Non ancora del tutto pronto a mutarsi per loro in destino. Li avvicinava e allontanava, tagliava loro la strada e soffocando un risolino si scansava con un salto.
Vi furono segni, segnali. Che importa se indecifrabili?
Forse 3 anni fa o il martedì scorso una fogliolina volò via da una spalla a un'altra.
Qualcosa fu perduto e qualcosa fu raccolto.
Chissà, forse già la palla tra i cespugli dell'infanzia?
Vi furono maniglie e campanelli su cui anzitempo un tocco si posava su un tocco.
Valigie accostate nel deposito bagagli.
Una notte, forse lo stesso sogno, subito confuso al risveglio.
Ogni inizio, infatti, è solo un seguito. È il libro degli eventi, è sempre aperto a metà.
Ho guardato indietro, è vero, dicono per curiosità. Non pensano neppure che potessi avere altri motivi. Il rimpianto di una coppa d'argento lasciata nella mia casa di Sodoma. La voglia di non vedere più il mio probo marito che mi camminava davanti. La voglia di verificare se si sarebbe fermato qualora fossi morta. Non si fermò. La disubbidienza degli umili. La speranza che Dio ci avesse ripensato e non facesse morire migliaia di innocenti. La solitudine e la vergogna di fuggire così di nascosto. Ma forse fu solo un colpo di vento che mi sciolse i capelli e istintivamente mi fece girare la testa. È possibile che io sia caduta e poi divenuta di sale con il viso rivolto alla mia città.
Un amore felice. È normale? È serio? È utile? Che se ne fa il mondo di due esseri che non vedono il mondo? Innalzati l'uno verso l'altro senza alcun merito. I primi qualunque tra un milione, ma convinti che doveva andare così. In premio di che? Di nulla. La luce giunge da nessun luogo. Perché proprio su questi e non su altri? Ciò offende la giustizia? Sì. Ciò infrange i principi accumulati con cura? Butta giù la morale dal piedestallo? Sì, infrange e butta giù. Guardate i due felici, se almeno dissimulassero un po', si fingessero depressi, confortando così gli amici. Sentite come ridono! È un insulto! In che lingua parlano? Comprensibile solo all'apparenza. E tutte quelle loro cerimonie, smancerie, quei bizzarri doveri reciproci che si inventano. Sembra un complotto contro l'umanità. È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse imitabile. Su cosa potrebbero contare? Religioni, poesie? Di che ci si ricorderebbe? A che si rinuncerebbe? Chi vorrebbe restare più nel cerchio? Un amore felice. Ma è necessario? Il tatto e la ragione impongono di tacerne, come ad uno scandalo nelle alte sfere della vita. Magnifici pargoli nascono senza il suo aiuto. Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra. Capita, in fondo, di rado. Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire.
Ci sono cani e cani. Io ero un cane eletto, con un buon pedigree e sangue di lupo nelle vene. Abitavo su un'altura inalando profumi di vedute su prati soleggiati, abeti bagnati dalla pioggia, zolle di terra tra la neve. Avevo una bella casa e servitù. Ero nutrito, lavato, spazzolato, condotto a fare belle passeggiate, ma con rispetto, senza confidenze. Tutti sapevano bene chi ero. Ogni bastardo rognoso è capace di avercelo un padrone. Attenti però, lungi dai paragoni, il mio padrone era unico nel suo genere. Una muta imponente lo seguiva a ogni passo, fissandolo con ammirazione timorosa. Per me c'erano sorrisetti di malcelata invidia, perché solo io avevo diritto ad accoglierlo con salti veloci, solo io di salutarlo tirandogli i calzoni. Solo a me era permesso, con la testa sulle sue ginocchia, cedere a carezze e tiratine d'orecchie. Solo io con lui potevo far finta di dormire. E allora si chinava sussurrandomi qualcosa. Con gli altri si arrabbiava ad alta voce, ringhiava, latrava contro di loro, correva da una parte all'altra. Penso che solo a me volesse bene e a nessun altro mai. Avevo anche doveri: aspettare, fidarmi, perché compariva per poco e spariva per molto. Non so cosa lo trattenesse là nelle valli. Intuivo però che si trattava di faccende pressanti, perlomeno pressanti quanto per me lottare con i gatti e tutto ciò che si muove inutilmente. C'è destino e destino. Il mio mutò di colpo. Giunse una primavera e lui non era accanto a me. In casa si scatenò uno strano andarivieni, bauli, valigie, cofani cacciati nelle auto, Le ruote sgommando scendevano giù in basso e si zittivano dietro la curva. Sulla terrazza bruciavano vecchiumi, stracci, casacche gialle, fasce con emblemi neri e molti, moltissimi cartoni fatti a pezzi da cui cadevano fuori bandierine. Gironzolavo in quel caos più stupito che irato. Sentivo sul pelo sguardi sgradevoli, quasi io fossi un cane abbandonato, un randagio molesto che già dalle scale si scaccia con la scopa. Uno mi strappò il collare borchiato d'argento, uno diede un calcio alla ciotola da giorni vuota. Poi l'ultimo, prima di partire, si sporse dalla cabina di guida e mi sparò due volte, neanche capace di colpire nel segno. Così la mia morte fu lenta e dolorosa nel ronzio di mosche spavalde. Io, il cane del mio padrone.
Morire. Questo a un gatto non si fa, perché cosa può fare il gatto in un appartamento vuoto? Arrampicarsi sulle pareti, strofinarsi contro i mobili. Qui niente sembra cambiato, eppure tutto è mutato. Niente sembra spostato, eppure tutto è fuori posto. E la sera la lampada non è più accesa. Si sentono passi sulle scale, ma non sono quelli. E anche la mano che mette il pesce nel piattino non è quella di prima. Qualcosa qui non comincia la sua solita ora. Qualcosa qui non accade come dovrebbe. Qui c'era sempre qualcuno, sempre. E poi d'un tratto è scomparso e si ostina a non esserci. In ogni armadio si è guardato, si è cercato sulle mensole, e infilati sotto il tappeto, ma non ha portato a niente. Si è persino infranto il divieto di entrare nell'ufficio e si sono sparse carte dappertutto. Cos'altro si può fare? Aspettare e dormire. Che provi solo a tornare, che si faccia vedere se osa. Deve imparare che questo a un gatto non si fa. Gli si andrà incontro con aria distaccata, un po' altezzosi, come se non lo si vedesse, camminando lentamente su zampe molto offese e soprattutto non un salto né un miagolio. Almeno non subito.
Guardate com'è sempre efficiente, come si mantiene in forma nel nostro secolo l'odio. Con quanta facilità supera gli ostacoli, come gli è facile avventarsi, agguantare. Non è come gli altri sentimenti, insieme più vecchio e più giovane di loro, da solo genera le cause che lo fanno nascere. Se si addormenta, non è mai di un sonno eterno. L'insonnia non lo indebolisce, ma lo rafforza. Religione o non religione, purché ci si inginocchi per il via. Patria o non patria, purché si scatti alla partenza. Anche la giustizia va bene all'inizio, poi corre da solo. L'odio, l'odio, una smorfia di estasi amorosa gli deforma il viso. Oh, quegli altri sentimenti, malaticci e fiacchi, da quando la fratellanza può contare sulle folle? La compassione è mai arrivata per prima al traguardo? Il dubbio, quanti volenterosi trascina? Lui solo trascina, che sa il fatto suo. Capace, sveglio, molto laborioso. Occorre dire quante canzoni ha composto? Quante pagine ha scritto nei libri di storia? Quanti tappeti umani ha disteso su quante piazze, stadi? Diciamoci la verità, sa creare bellezza. Splendidi i suoi bagliori nella notte nera, magnifiche le nubi degli scoppi nell'alba rosata. Innegabile il pathos delle rovine e l'umorismo grasso della colonna che vigorosa le sovrasta. È un maestro nel contrasto tra fracasso e silenzio, tra sangue rosso e neve bianca. E soprattutto non lo annoia mai il motivo del lindo carnefice sopra la vittima insozzata. In ogni istante è pronto a nuovi compiti. Se deve aspettare, aspetterà. Lo dicono cieco. Cieco? Ha la vista acuta del cecchino e guarda risoluto al futuro. Lui solo.
Donna, come ti chiami?
Non lo so.
Quando sei nata, di dove sei?
Non lo so.
Perché ti sei scavato una tana sottoterra?
Non lo so.
Da quando ti nascondi qui?
Non lo so.
Perché mi hai morso la mano?
Non lo so.
Sai che non ti faremo del male?
Non lo so.
Da che parte stai?
Non lo so.
Ora c'è la guerra, devi scegliere.
Non lo so.
Il tuo villaggio esiste ancora?
Non lo so.
Questi sono i tuoi figli?
Oh sì!
La mattina si preannuncia fredda e nebbiosa. In arrivo da ovest nuvole cariche di pioggia. È prevista scarsa visibilità, fondo stradale, scivoloso. E gradualmente durante la giornata, per effetto di un carico d'alta pressione da nord, sono possibili schiarite locali. E tuttavia, con vento forte ed intensità variabile, e potranno verificarsi temporali. Nel corso della notte, rasserenamento su quasi tutto il paese e solo a sud-est non sono escluse precipitazioni. Temperatura è in notevole diminuzione. Pressione atmosferica in aumento. La giornata seguente si preannuncia soleggiata, anche se a quelli che sono ancora vivi e continuerà ad essere utile l'ombrello.
Ti togli, ci togliamo, vi togliete cappotti, giacche, gilet, camicette di lana, cotone, misto di lana, gonne, calzoni, calze, biancheria. Posando, appendendo, gettando su schienali di sedie, ante di paraventi.
Per adesso,
dice il medico,
nulla di serio, si rivesta, riposi, faccia un viaggio, prenda nel caso dopo pranzo, la sera, ritorni fra 3 mesi, 6 mesi, 1 anno.
Vedi, e tu pensavi, e noi temevamo, e voi supponevate, e lui sospettava, è già ora di allacciare con mani ancora tremanti stringa, automatici, cerniere, fibbie, cinture, bottoni, cravatte, colletti, e da maniche, borsette, tasche, tirar fuori sgualcita, acqua a righe, a fiori, a scacchi, la sciarpa riutilizzabile per protratta scadenza.
Non arrivavano in molti fino a 30 anni. La vecchiaia era un privilegio di alberi e pietre. L'infanzia durava quanto quella dei cuccioli di lupo. Bisognava sbrigarsi, fare in tempo a vivere, prima che tramontasse il sole, prima che cadesse la neve. Le genitrici tredicenni, i cercatori quattrenni di nidi fra i giunchi, i capicaccia ventenni. Un attimo prima non c'erano, già non ci sono più. I capi dell'infinito si univano in fretta. Le fattucchiere biascicavano esorcismi con ancora tutti i denti della giovinezza. Il figlio si faceva uomo sotto gli occhi del padre. Il nipote nasceva sotto l'occhiaia del nonno. E del resto non si contavano gli anni. Contavano reti, pentole, capanni, asce. Il tempo, così prodigo con qualsiasi stella del cielo, tendeva loro la mano quasi vuota e la ritraeva in fretta, come dispiaciuto. Ancora un passo, ancora due lungo il fiume scintillante, che dall'oscurità nasce e nell'oscurità scompare. Non c'era un attimo da perdere. Domande da rinviare e illuminazioni tardive, se non le si erano avute per tempo. La saggezza non poteva aspettare i capelli bianchi, doveva vedere con chiarezza, prima che fosse chiaro, e udire ogni voce, prima che risonasse. Il bene e il male ne sapevano poco, ma tutto. Quando il male trionfa, il bene si cela. Quando il bene si mostra, il male attende nascosto. Nessuno dei due si può vincere o allontanare a una distanza definitiva. Ecco il perché d'una gioia sempre tinta di terrore, d'una disperazione mai disgiunta da tacita speranza. La vita, per quanto lunga, sarà sempre breve, troppo breve per aggiungere qualcosa.
Sono un tranquillante, agisco in casa, funziono in ufficio, affronto gli esami, mi presento all'udienza, incollo con cura le tazze rosse. Devi solo prendermi, farmi sciogliere sotto la lingua, devi solo mandarmi giù con un sorso d'acqua. So come trattare l'infelicità, come sopportare una cattiva notizia, ridurre l'ingiustizia, rischiare l'assenza di Dio, scegliere un bel cappellino da lutto. Che cosa aspetti? Fidati della pietà chimica. Sei un uomo? Una donna? Ancora giovane? Dovresti sistemarti in qualche modo. Chi ha detto che la vita va vissuta con coraggio? Consegnami il tuo abisso, lo imbottirò di sonno. Mi sarai grato, grata, per la caduta in piedi. Rendimi la tua anima, un'altra acquirente non capiterà, un altro diavolo non c'è più.
Il poeta legge le poesie ai non vedenti. Non pensava fosse così difficile. Gli trema la voce, gli tremano le mani. Sente che ogni frase è qui messa alla prova dell'oscurità. Dovrà cavarsela da sola, senza luci e colori. Un'avventura rischiosa per le stelle dei suoi versi. E l'aurora, l'arcobaleno, le nuvole, i neon, la luna. E per il pesce, sinora così argenteo sotto il pelo dell'acqua, e per lo sparviero così alto e silenzioso nel cielo. Legge, perché ormai è troppo tardi per non farlo, del ragazzo con la giubba gialla in un prato verde, dei tetti rossi che puoi contare nella valle, dei numeri mobili sulle maglie dei giocatori e della sconosciuta nuda sulla porta schiusa. Vorrebbe tacere, benché sia impossibile, di tutti quei santi sulla volta della cattedrale, di quel gesto d'addio al finestrino del treno, di quella lente del microscopio e del guizzo di luce dell'anello e degli schermi e degli specchi e dell'albo dei ritratti. Ma grande la cortesia dei non vedenti, grande la comprensione e la generosità. Ascoltano, sorridono e applaudono. Uno di loro, persino, si avvicina con il libro aperto alla rovescia, chiedendo un autografo che non vedrà.
La signora Atropo?
Esatto, sono io.
Delle figlie della necessità, lei è quella con la fama peggiore.
È grossa esagerazione, poetessa mia. Cloto tesse il filo della vita, ma quel filo è sottile, non è difficile tagliarlo. Lachesi con la pertica ne fissa la lunghezza. Non sono innocentine.
Però le forbici sono in mano sua.
Già che lo sono, ne faccio uso.
Vedo che anche ora, mentre conversiamo...
Sono lavoro dipendente, questa è la mia natura.
Non si sente annoiata, stanca, assonnata, quantomeno di notte? No? Davvero no? Senza ferie, weekend, feste comandate o almeno brevi pause per una sigaretta?
Ci sarebbero arretrati e questo non mi piace.
Ah, uno zelo inconcepibile, senza mai qualche riconoscimento, premi, menzioni, coppe, medaglie, magari diplomi incorniciati.
Come dal barbiere, molte grazie.
Qualcuno l'aiuta? E se sì, chi?
Un paradosso, niente male, appunto voi mortali, svariati dittatori, numerosi fanatici, benché non sia io a costringerli, per loro conto si danno da fare.
Di sicuro anche le guerre devono rallegrarla, in quanto danno un bel aiuto.
Rallegrarmi? È un sentimento sconosciuto. Non sono io che invito a farle, non sono io che ne guido il corso, ma lo ammetto, è grazie a loro soprattutto che riesco a stare al passo.
Non le dispiace per i fili tagliati troppo corti?
Più corti, meno corti, solo per voi fa la differenza.
E se uno più forte volesse sbarazzarsi di lei e provasse a mandarla in pensione?
Non ho capito, sii più chiara.
Riformulo la domanda. Lei ha un superiore?
Passiamo alla domanda successiva.
Non ne ho altre.
In tal caso, addio. O per essere più esatti...
Lo so. Arrivederci.
Thank you. Certo.